www.redijo.it e la storia continua. Per le grandi capitali, il singolare destino di Milano Ricca. Unita intorno al Carroccio. Questo costante riferimento al passato di Milano come capitale imperiale e per di più capitale di un impero cristiano è tanto più utile in quanto permette di controbilanciare un ricordo ben più imbarazzante. Nel 572 è Pavia che i re longobardi scelgono come capitale del Regnum Italicum, città di corte e di potere, celebre per la sua scuola giuridica e ricca di chiese e di palazzi prestigiosi. Pavia cozza molto presto con l'ascesa al potere di Milano e il suo ruolo politico in Lombardia decresce a mano che si indeboliscono i ghibellini. Perché Milano deve anche potenza e prestigio a proprio passato comunale, prendendo il comando della Lega Lombarda contro Federico Barbarossa, mobilitando le sue truppe dietro il Carroccio, al fine di ottenere la vittoria di Legnano nel 1176. Milano non ha fatto che affrettare quel processo di evoluzione politica che avrebbe condotto con la pace di Costanza nel 1183 al riconoscimento dell'autonomia comunale. Cinta muraria e palazzi civici, canali e palazzi patrizi. Alla fine del XIII secolo, nel momento in cui Bonvesin della Riva tenta di mobilitare il glorioso passato della città contro la signorializzazione rampante delle sue istituzioni, Milano è certo il modello compiuto della città comunale. E dai Visconti agli Sforza. Questo è il paradosso. In che modo la capitale delle libertà comunali può diventare, sotto il dominio dei Visconti e poi degli Sforza, una città principesca? Certo, dal punto di vista politico, i nuovi padroni della città si guardano bene dall'attaccare il fronte delle istituzioni comunali e si limitano a sovvertirle introducendovi personale politico da far lavorare a proprio favore. Lo stesso si può dire dal punto di vista monumentale. La politica della magnificenza principesca, teorizzata in particolare da Galvano Fiamma, al tempo della signoria di Azione Visconti, e siamo nel 1329-1339, e mira meno a rompere con il passato comunale che a investire nei suoi luoghi importanti, la Cinta, Broletto, e una certa misura la cattedrale, per ricavarne prestigio e autorità. Questa logica mostra tuttavia dei limiti, a partire dal momento in cui, sotto Gian Galeazzo Visconti, il Ducato di Milano diventa la grande potenza della penisola italiana, capitale di uno Stato principesco e territoriale. Milano si ammanta allora di monumenti che esaltano la potenza dei suoi padroni. Potenza militare, espressa con brutalità dal castello di Porta Giovia che Francesco Sforza, condottiero divenuto capo di Stato, fa risorgere dalle sue rovine al momento in cui ascende al potere, nel 1450. Potenza diplomatica che lo stesso Sforza intende esaltare con la costruzione dell'ospedale maggiore, vetrina dell'arte fiorentina nella capitale lombarda, che rappresenta la metafora architettonica della pace di Lodi, 1454. Tanto rassicurante questa, quanto il castello poteva risultare minaccioso. E senza padroni. Gli Sforza hanno dunque tentato di imprimere il loro marchio su un terreno urbano già saturo di storia, ma una simile politica monumentale incontra numerosi ostacoli dovuti alla resistenza della società urbana a lasciarsi imporre una nuova concezione della città. Milano non sarà mai una città principesca. Da qui la tentazione di Ludovico il Moro, alla fine del XV secolo, di fare di Vigevano, piccolo centro sulle rive del Ticino, quello che Milano, capitale economica, non poteva essere, una città interamente modellata alla vita della corte. Milano fu nel Medioevo la residenza del potere, ma fu una capitale politica? Ma se ne può discutere. Nel XIV e XV secolo le città lombarde sono sottoposte a una soggezione personale nei confronti del Duca di Milano e non a una dominazione politica della città di Milano. E quando il potere ducale si affievolisce, come avvenne dopo la morte del duca Filippo Maria Visconti nel 1447, è tutta la costruzione politica che si disgrega e ogni città ritrova la propria autonomia. Se la caduta degli Sforza nel 1499 fu così brutale, ciò è dovuto anche al fatto che nessuno, o quasi, nell'ambito dell'oligarchia milanese, aveva interesse a difendere Ludovico il Moro contro gli assalitori francesi. Milano, capitale della ricchezza innanzitutto, poteva fare a meno dei suoi principi. La forza dei numeri. Nel 1288 Bombesin della Riva attribuisce a Milano circa 200.000 abitanti. Gli storici discutono oggi la validità di queste cifre, pur fondate su una conoscenza statistica abbastanza sicura del letterato milanese, soprattutto in materia di approvvigionamento. Una cosa comunque certa, all'epoca Milano è una delle metropoli più popolate di tutto l'Occidente e lascia ben distanziate città come Brescia e Pavia, antica capitale del Regno d'Italia, con i loro 20.000 abitanti. Questo rapporto di forza demografica è determinante per comprendere la storia politica lombarda. A differenza di Firenze o di Venezia, Milano, nell'ambito della sua regione, non ha rivali. Su scala medievale, essa è un mostro urbano che si impone sulle altre città per la massa demografica. La peste nera non fa che rafforzare questa posizione di preminenza. Mentre la maggior parte delle città toscane perde i 2/3 della sua popolazione, i centri urbani della Lombardia, relativamente risparmiati dalla terribile epidemia, ritrovano il loro livello demografico nel 1350, 100 anni più tardi. In ogni caso, non vi è dubbio che nel XVI secolo Milano abbia una popolazione pari a 100.000 abitanti e sia una delle città più popolose dell'Occidente. www.redigio.it e la storia continua.